La storia in podcast di Focus.
La riconquista della capitale del 1261 ad opera di Michele VIII Paleologo non portò con sé una consistente conquista territoriale e l'impero visse ancora quasi 200 anni ma sotto la costante minaccia dell'espansione dei nemici. Ad aggravare la situazione dobbiamo aggiungere le frammentazioni interne, le guerre civili all'interno dell'aristocrazia, spesso anche all'interno della stessa famiglia. Sono famosi i casi in cui Andronico II combatte contro Andronico III, cioè il nonno contro il nipote, intorno agli anni 20 del 1300, o di Giovanni VI Cantacuzeno, che prese il potere dopo una guerra civile contro Giovanni V, che durò 7 anni, tra il 1341 e il 1347. Ma neppure le catastrofi naturali e i sollevamenti di popolazione risparmiarono Bisanzio nel suo ultimo secolo di vita. Ricordiamo per esempio la peste del 1347, quella stessa che ispirò Boccaccio in Occidente, o la rivolta degli Zeloti, un tentativo di governo popolare che agitò a Tessalonica intorno a quegli anni, tra il 1342 e il 1349. L'esercito, inoltre, era ormai stato affidato in gran parte a mercenari, molti dei quali per definizione sono inaffidabili, tanto da divenire in alcuni casi dei veri e propri flagelli, come fu la Compagnia Catalana, che devastò le regioni di Tracia e Macedonia intorno agli inizi del 1400. E inoltre le guerre tra fazioni bizantine, che cercavano costantemente un aiuto da vicino ai potenti, come i Serbi o i Turchi, ma finivano solamente, così facendo, per lasciare una porta aperta ai nemici. Mentre gli ottomani erano sempre più vicini, e intorno al 1340 avevano conquistato la maggior parte dell'Asia Minore, i Serbi con Stefano Dušan dal 1355 controllavano la maggior parte dei territori della Grecia settentrionale dei Balcani. Poi ancora i turchi ottomani, avanzando in Europa, conquistarono Didimotico e Adrianopoli, le principali città della Tracia, intorno agli anni 60 del 1300, e Tessalonica, che cadde per la prima volta nel 1387. Infine ancora gli ottomani assediarono Costantinopoli, dal 1394 al 1402, e la capitale fu salvata dall'arrivo quasi miracoloso del condottiero mongolo Tamerlano. L'impero ormai era un'isola, circondata da nemici aggressivi che sognavano solo di espugnarne la capitale. Tuttavia, dal punto di vista culturale, vediamo un fiorire quasi inaspettato in tanta impotenza politica della cultura. Emerge più forte il senso di appartenenza alla tradizione ellenica, i testi della classicità sono ampiamente copiati, studiati da raffinati filologi. Notiamo anche un profondo interesse per la medicina, per l'astronomia, nonché per la prima volta le traduzioni in greco di grandi opere della cultura latina, come quelle filosofiche di Tommaso d'Aquino. E di questi eccellenti intellettuali bizantini alcuni viaggiano e lavorano in Italia, portando non solo la conoscenza del greco, che insegnano alla prima generazione di studiosi umanisti a Firenze e a Roma, dando così il via al Rinascimento, ma anche portando in Occidente pregiati manoscritti, con l'intento di salvare la cultura greca dalla minaccia. Ricordiamo la famosa e preziosissima donazione di Bessarione alla Biblioteca Marciana di Venezia. Questo è anche il periodo di restauro o nuova costruzione di capolavori dell'arte, chiese, monasteri nella capitale, ma anche a Tessalonica o a Mistra, nel Peloponneso, vicino a Sparta, roccaforte bizantina che resistette agli ottomani fino al 1460. Ma da dove vengono i soldi per queste costose commissioni? Sono gli imprenditori aristocratici dalla metà del XIV secolo circa che non investono più nei possedimenti terrieri ma nel commercio come coattori, partners delle imprese italiane. Siamo di fronte, come spesso accade, a uno Stato molto povero che ha un numero esiguo ma significativo di individui molto ricchi. ultimo secolo di Bisanzio è il secolo degli estremi, disperati, tentativi compiuti dagli imperatori di salvare l'impero romano d'Oriente. Giovanni V e poi Emanuele Paleologo viaggiano in Occidente per cercare aiuto. Emanuele addirittura si spinge fino a Parigi, a Londra. Ma gli stati dell'Europa occidentale, anche quando offrirono un qualche supporto, non mandarono mai aiuti sufficienti, pur essendo coscienti del fatto che l'avanzata degli ottomani rappresentava un pericolo per tutta la cristianità. Ricordiamo per esempio la battaglia di Varna del 1444. L'altro aspetto di questa partita a scacchi è ovviamente l'unione delle chiese. Una richiesta costantemente avanzata dal papato e dagli stati occidentali e una promessa costantemente ripetuta dagli imperatori bizantini in cambio di aiuti militari. Si tentò due volte di arrivare alla riunificazione, durante il Concilio di Lione nel 1274 e in quello di Ferrara Firenze 1438-1439, ma l'aiuto militare occidentale non si materializzò o comunque non fu sufficiente. E la reazione della Chiesa e della popolazione bizantina fu sempre estremamente negativa. La proclamazione solenne dell'Unione del 1439 fu rigettata prima informalmente e poi formalmente anche dopo la caduta di Costantinopoli, nella Sinodo di Costantinopoli del 1484. L'impero bizantino durò più di 1000 anni e oggi non possiamo certamente più credere alla narrazione settecentesca di Edward Gibbon, che vide in quei 1100 anni e in quella serie di circa 90 imperatori un costante declino. L'impero bizantino fu piuttosto un moto ondoso, fatto di picchi e di depressioni. C'è un moto di ascesa nella tarda antichità, che raggiunge il suo apice in Giustiniano, seguito, dopo il picco positivo di Eraclio, da un declino che porta ai secoli bui, all'incirca fino all'inizio dell'VIII secolo. Poi la ripresa lenta aiuta l'ascesa, che dopo l'iconoclastia, il trionfo dell'ortodossia, perdura in un'onda lunga di splendore nell'età macedone, che raggiunge il nuovo picco positivo con Basilio II. Tuttavia anche lo splendore dell'età macedone vede la sua fine, con il convulso susseguirsi di imperatori e imperatrici che occupa gran parte dell'undicesimo secolo. L'ultimo grande periodo dell'impero e della sua politica europea è quello tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, l'età dei Comneni, epoca che si chiude però traumaticamente con la Quarta Crociata. Il piccolo impero che sopravvive, anche dopo il periodo di esilio durato dal 1204 al 1261, è ridotto a un territorio esiguo, privo di peso nella politica internazionale europea, abbandonato dall'Occidente alle brame dei turchi ottomani che nel 1453 riescono a conquistare Costantinopoli. La ricostruzione degli ultimi giorni della regina delle città meriterebbe un racconto a sé. Ne conosciamo i dettagli quasi ora per ora, ne conosciamo lo strazio, ne conosciamo la disperazione, conosciamo il lutto internazionale che la fine della città di Costantino provocò. Merita chiudere questa lunga storia con le parole di Andronico Callisto, il maestro di greco di Angelo Poliziano, che così piangeva la rovina della sua città. La città superava senz'altro in estensione tutte quelle dell'Oriente, in bellezza poi anche quelle dell'Occidente. Nessuno potrebbe trovare delle mura altrettanto forti e altrettanto resistenti all'attacco dei nemici. E dove mai si possono vedere chiese così grandi che per bellezza e grandezza vincono quelle di tutta la terra, adorne di marmi, di colonne, di pietre preziose, di colori, di vaghezze di ogni genere? Dove trovare un porto tanto bello e grande e adatto alle navi? Dove arsenali così magnifici e case e palazzi così splendidi? Dove una simile disposizione di portici, un tale ordine di vie, una tale varietà di bagni? Dove quegli ospedali e gerocomi, ospizi di cui la città aveva tanta cura? Dove un ippodromo con tante statue tutt'attorno? dove infine un simile mercato di merci, un luogo di guadagno per i mercanti. Era la posizione stessa della città che rendeva ogni cosa così agevole, a portata di mano. Essa sola, infatti, potevi vederla porgere la mano all'uno e all'altro continente. Si trovava in Europa, ma l'Asia era vicinissima e distava tanto da essa quanto è ampio lo stretto. E quasi ne soffriva e inveiva contro lo stretto, come se fosse causa di questa separazione. Ma queste cose sono scomparse. E la regina è diventata schiava. Come esprimere drammaticamente la sciagura? Era già giorno, ma per la città era tenebra, era caligine. La battaglia investiva impetuosamente la città dalla terra e dal mare. L'infedele colpisce con le sue macchine da guerra, le mura che cadono a terra in molti punti e quindi si avventa sulla città con l'impeto di quella sua forza brutale. I difensori gli resistono con valore. Ed ecco che improvvisamente cade il divinissimo imperatore e con lui i sudditi e poi, ahimè, dopo averla sottomessa con la violenza delle armi, l'infedele uccide e saccheggia e fa prigionieri. Bisogna dunque scoppiare in gemiti, elevare lamenti dal profondo del cuore, rotolarsi per terra e oltrepassare ogni limite piangendo sulla sciagura.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.